Perché lo rileggi?
È bello.
Sì, ma lo hai già letto un migliaio di volte.
Mi piace.
Credevo che il bello dei libri fosse nello scoprire cosa succede dopo.
Senti, non fare l'odioso. Io non lo leggo per farti un dispetto, mi piace davvero. Lasciami leggere, per favore.
Ciao a tutti e benvenuti a una nuova settimana insieme con i Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it. In studio c'è Simone Spoladori.
Ciao a tutti.
E ci sono io, Giuseppe Paternò Raddusa. Simone, oggi raccontiamo una settimana del passato che tanto passato non è.
No.
Perché a metà marzo del 2001, quindi 18 anni fa, usciva nelle sale statunitensi Memento di Christopher Nolan.
Bene, grande film.
Allora, proviamo a raccontare la trama, se di trama si può parlare. Allora, la storia è quella di Lenny, interpretato da Guy Pearce, che è un investigatore che lavora per una compagnia di assicurazioni, vittima di una forma di amnesia che gli impedisce di ricordare gli eventi nel breve termine. Per questo motivo lui si ricostruisce la vita giorno dopo giorno attraverso tatuaggi, foto, post-it che servono a ricordargli chi è veramente Lenny.
Esatto.
Ed è appunto questo che gli permette di ricordare anche dell'aggressione, del conseguente omicidio che gli ha portato via la moglie, un momento che è stato determinante perché lui, diciamo, nel momento dell'aggressione ha subito un colpo sulla testa che gli ha bloccato la memoria. E allora cosa fa? Decide di placare la sua sete di vendetta facendosi giustizia da solo, nel più classico degli schemi, quindi andando alla ricerca dell'aggressore, poi omicida, della moglie. In questo troverà delle persone, due personaggi in particolare, che sono disposti ad aiutarlo, ma allo stesso tempo lui si troverà al centro di una spirale folle di stravolgimento degli eventi, in un gioco non ben definito che va, diciamo, che balza da passato a presente, mettendo in dubbio la veridicità stessa degli avvenimenti e la verità sì. di quel poco che lui riesce a rintracciare nel passato.
Anche la veridicità di quello che ha sempre dato per scontato. Ad esempio l'origine del suo trauma, che all'inizio del film sembra essere scontata, e poi progressivamente perdiamo certezze anche su quello. Però, Beppe, non è tanto la trama di Memento, bensì la costruzione dell'intreccio che si muove lungo un pattern rigoroso, che è l'elemento unico di questo film eccezionale, che peraltro consigliamo a tutti i nostri amici che non l'hanno ancora visto di recuperare immediatamente, approfittando di questa ricorrenza. Infatti Chris Nolan e il fratello Jonathan alternano due piani narrativi diversi, e fin qui tu dirai
niente di nuovo.
L'elemento geniale è che un piano narrativo parte dall'inizio della storia, ed è quello in bianco e nero. L'altro invece parte dalla fine, ed è a colori. Il secondo, quello che parte dalla fine, va indietro, cioè ogni sequenza finisce laddove era iniziata la precedente. Si va quindi a ritroso. Alla fine del film i due piani si incontreranno, svelando il mistero del trauma di Leonard. E a causa di questa struttura non siamo mai del tutto sicuri di ciò che sta accadendo in ogni sequenza a colori, dal momento che vediamo solo gli effetti di cause che verranno mostrate solo nelle sequenze successive. E questo è in qualche modo simile alla situazione di Leonard, che non è mai sicuro delle cause delle situazioni in cui si trova e deve dedurre, esattamente come noi, dove si trova e perché è lì. Quindi la sua storia, Beppe, possiamo dire che non ci viene solo raccontata, ma ci viene fatta esperire direttamente. Mm-hmm.
Allora Simo, che dici? Ci sentiamo un'altra clip da Memento e torniamo a parlare di questo aspetto che è molto interessante, che si collega alla carriera futura di Nolan, che ci vede una volta di nuovo in
divisi.
Contrapposizione.
Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente. Devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi, il mondo continua a esserci. Allora, sono convinto o no che il mondo continua a esserci? C'è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino chi siamo. Io non sono diverso.
Allora, possiamo dire che Memento è innanzitutto il più interessante fra i film che possono essere inseriti nella categoria un po' indefinibile del neo-noir, una serie di opere che dalla fine degli anni 90 in poi attualizzano i canoni di quello che è il genere meno genere di tutti, no? Il noir, appunto. Poi Beppe, diciamolo, Memento, come abbiamo anche già sottolineato prima, più che un film è davvero un'esperienza. Thomas Elsaesser, che è un teorico del film, l'ha catalogato come un perfetto esempio di mind game movie, un film che sembra dirci che la verità è un traguardo difficile da raggiungere, con molti ostacoli, e però anche quando la raggiungiamo siamo sicuri che la strada che abbiamo preso sia quella giusta, e se fosse volutamente una strada sbagliata. In questo senso Memento pone anche il problema del rapporto tra memoria e coscienza. Mm-hmm. Percepiamo la realtà, la memorizziamo, ma il ricordo, quando riemerge nella coscienza, è sempre alterato dalle percezioni successive. Diciamo che si è presentificato, un po' come nel cono rovesciato di Bergson. Fatto sta che, Beppe, si tratta di un film di grandissima importanza.
Sì, allora, e qui inizierà la discussione tra me e Simone, di cui sarete ascoltatori e testimoni. Io credo che sia un film interessante, io credo che sia un film estremamente significativo, soprattutto nella carriera di Nolan. Ricordiamolo, questo è il secondo lungometraggio che arriva dopo Following, era a tutti gli effetti un film indipendente, girato con un grandissimo risparmio di mezzi, che rientrava nei canoni del cinema indie.
Girato in un anno, nel corso di un anno, solo nei weekend, con una troupe e attori tutti non professionisti,
appunto, al grandissimo risparmio, mentre invece qui, oltre a Guy Pearce, avrà la possibilità di lavorare con un cast un attimo più risonante. Sì. Penso a Carrie-Anne Moss, penso a Joe Pantoliano, penso a, diciamo, ad altri membri del cast. Io penso che Memento segni uno spartiacque non tanto nella storia del cinema contemporaneo, che è un'espressione un po' asfittica e che
forse
sinceramente non riesco
non
a valutare
niente, forse,
facilmente. Per quanto tutto quello sul linguaggio che c'era da dire tu l'hai detto in maniera estremamente precisa, secondo
me
è un film significativo all'interno, incastrato nella filmografia di Christopher Nolan. E questo perché? Perché è vero che il tempo è un campo di indagine estremamente importante. Io, nel senso, intendo il tempo come concetto liquido, quasi inesistente, di cui il cinema può determinare le forme, lo scorrimento, proprio perché si tratta di tempo come battitore libero. Il tempo è foriero di inganno, e questo lo sappiamo, anche Memento ce lo dimostra. Il tempo viene riavvolto, viene riletto al contrario, rimette in discussione quella che è la nostra verità, quello che è il nostro modo di approcciarci alle relazioni.
Fin qui siamo ancora d'accordo.
Potremmo citare Deleuze, potremmo citare Bergson, come facevi prima, però non vogliamo stancare troppo i nostri ascoltatori. Ecco, io credo che questo sia un principio tanto interessante quanto, in relazione alla carriera di Nolan, lievemente logorante. Questo perché? Perché il fetichismo del tempo, come l'ho liberamente definito, secondo me ha lasciato un'impronta nelle sue opere. Il problema è che questo feticcio, in contrasto con le logiche dei grandi studi hollywoodiani che hanno prodotto e distribuito i film di Nolan, hanno generato quelli che secondo me sono degli ibridi, a volte riusciti, a volte un po' meno. E questo perché io penso a Inception, ad esempio, 2010, un film in cui il concetto di tempo si intreccia a quello del pensiero, generando parentesi oniriche per ovvi motivi. Chi ha visto il film sa bene che il sogno occupa un ruolo predominante nel film. Penso anche agli iati astrali, alle voragini di Interstellar, oppure alla segmentazione temporale affidata ai due protagonisti di un film come The Prestige del 2005, se non ricordo male, pardon, 2006. Sarai d'accordo con me, almeno spero, che il tempo, combinato alla concezione di storia e natura, gioca un ruolo segnante anche in Dunkirk.
Assolutamente,
in cui
sì.
Lo stesso avvenimento, ovvero la fuga da questa località, viene, diciamo, proiettata da una triangolazione che comprende aria, terra e mare, quindi una triangolazione naturale. Tutto questo sulla carta molto interessante, tutto questo all'atto pratico declinato in certi casi, penso soprattutto a Interstellar, in maniera un po' goffa, un po' ingenua da un lato, dall'altro mi sembra un po' una sorta di formalismo che da un lato compiace il pubblico e lo fa sentire protagonista di qualcosa che può capire o che può non capire, dicendo non ho capito nulla ma che figata, e dall'altro i grandi studios che diciamo sono sempre stati soddisfatti, soprattutto all'inizio, ultimamente un po' meno, dalla redditività dei film di Nolan. Ecco, quindi e chiudo questo monologo, anche perché vedo che tu mi guardi con odio. La considerazione diciamo sul tempo, anche indipendente, che c'è in un film come Memento, che io trovo grandissimo, secondo me si è trasformata in un simpatico intellettualismo a buon mercato, gradevole appunto, come ti dicevo prima, per tutti. Ora, io non dico che Nolan avesse la stoffa per emulare il cinema di Alain René in relazione al discorso sul tempo, però credo che fosse l'unico in grado di avere degli strumenti tali da poter elaborare qualcosa di un attimo più articolato, sebbene io, appunto, come ti dicevo, Memento è un film che apprezzo molto.
Ma io dissento innanzitutto...
In toto.
No, in toto no. Diciamo che per prima cosa mi risulta molto complesso il paragone con Alain René. Diciamo
sì,
che devo...
Fatte le dovute proporzioni, secondo me c'è un gioco sul tempo che fa Alain René per ovvi motivi, c'è un gioco di altra forma che fa Christopher Nolan, e secondo me è molto interessante. Il discorso di Nolan è stimolante fino a Memento, dopo a fasi alterne mi colpisce
meno. No, invece io trovo che il suo dispositivo rimanga potentissimo, che non abbia nulla di a buon mercato, come hai detto tu, anzi... Mi pare che sia uno dei modi più intelligenti e brillanti di utilizzare il cinema spettacolare in chiave simbolica. Mi viene in mente Žižek che, in difesa delle cause perse, dice che l'apparato spettacolare di alcuni blockbuster hollywoodiani è una rappresentazione simbolica delle tensioni emotive che caratterizzano le trame secondarie, cioè l'interazione tra i protagonisti. In sostanza, ciò che di spettacolare vediamo e che è esterno sarebbe la proiezione di ciò che accade internamente, cioè dentro la vita psichica ed emotiva dei personaggi. A me sembra la descrizione perfetta del cinema di Chris Nolan e proprio della sua componente spettacolare e legata alla produzione dei grandi studios.
Ecco, io questo discorso che fa Žižek lo associo magari a un altro tipo di cinema. A me viene subito in mente Alfonso Cuarón. Slavoj Žižek è un grandissimo fan di Children of Men. Non riesco, ti dico con tutta sincerità, ad applicarlo al cinema di Nolan, proprio perché in lui intravedo una trasparenza che però lascia mostra il fianco a tutta una serie di formalismi che sinceramente non forano il mio interesse. Però diciamo, i Magnifici 7 sono belli anche per questo. Se amate Nolan, scriveteci. Se lo odiate, scriveteci. Se vi è indifferente, scriveteci lo stesso. Sulle pagine Facebook degli ascoltabili.it. Noi intanto oggi festeggiamo, anzi celebriamo, ricordiamo i 18 anni, è diventato maggiorenne, pure Memento, dell'uscita in sala di Memento negli Stati Uniti. Il 16 marzo del 2001, per la precisione.
Esatto, e adesso voltiamo pagina.
Mi stai dicendo che puoi annusare le emozioni delle persone?
Sì. Vergogna. Senso di colpa. Rabbia.
Allora, lasciamo Christopher Nolan alla prima parte dei Magnifici 7 e passiamo a parlare di un altro film che si chiama Border, Creature di confine, opera seconda di Ali Abbasi, un regista danese di origini iraniane che è già stato autore di Shelley. Border è ispirato a una novella di John Ajvide Lindqvist, romanziere svedese noto per essere l'autore di Lasciami entrare, che è arrivato al cinema in due versioni, una svedese e una rifatta all'americana. Allora, Border è la storia di Tina, che lavora come agente alla frontiera e che ha la straordinaria abilità di riconoscere perfettamente gli odori. Fisicamente Tina ricorda, nei tratti, nei lineamenti, ricorda una donna primitiva. Un giorno al lavoro incontra un uomo che ha i suoi stessi lineamenti e che le rivela una verità sconvolgente sulle loro origini. Una verità che ovviamente noi non riveliamo per non fare troppi spoiler a chi ci sta ascoltando.
Non la riveliamo.
Simone, tu Border l'hai visto al Festival di Cannes, dove il film è stato premiato nella sezione Uncertain Regard. Allora, che cosa ne pensi?
Ma hai usato un aggettivo perfetto, sconvolgente, al quale ne affiancherei un altro, che è disturbante. Questo film è una delle opere più scioccanti e provocatorie che si siano viste negli ultimi anni, dotata però di un rigore, di una compostezza che... Non so, ad esempio, mi pare non si trovino più nelle finte provocazioni di registi, diciamo, provocatori per definizione, come Lars von Trier, per citare un nome di cui abbiamo parlato di recente. Un film che consiglio a tutti di andare a vedere, è nelle sale proprio in questi giorni, mettendo in conto una buona dose di disagio, ma anche la ricompensa di un film originale, ricco, è indubbiamente interessante.
Penso che un film come Border sia interessante per diversi motivi. Il primo è che è scritto benissimo, e questo ovviamente è un elemento di merito, perché in sede di sceneggiatura tratteggiare gli smottamenti, perdonami, e al contempo le implosioni dei due protagonisti è qualcosa di veramente importante. In secondo luogo, secondo me Border riesce a trattare e definire temi interessanti e fortemente attuali. Simo, io ad esempio penso appunto alla diversità, all'interesse, allo stesso tempo all'odio e all'insicurezza nei confronti dell'altro, seguendo un linguaggio che è a metà tra il fiabesco e il grottesco, senza che si trasformi mai in una parade carnevalesca oppure in un pasticcio compiaciuto. Ecco, Border secondo me è un bellissimo film sul disagio, su due creature che in questo disagio riescono a conciliare dimensione mistica, dimensione ferina e dimensione anche umana.
Hai ragione Giuseppe, ci sono tanti temi, eppure non c'è mai pesantezza didascalica. Si parla di xenofobia, di identità di genere, di integrazione, come hai detto tu, di diversità, di odio verso l'altro. E poi che attori straordinari ci sono. Eva Melander in particolare, che interpreta Tina ed è stata scelta dopo un casting molto lungo, è davvero incredibile. E la sentiamo in un'altra clip tratta da Border.
Non voglio più vivere come prima.
Tu e io abbiamo un compito.
Giuseppe, ha incontrato il regista Ali Abbasi durante il lancio milanese del film. Direi di sentire che cosa vi siete detti.
Ali Abbasi, c'è una frase nel tuo film in cui si dice: se ti senti diverso è perché sei migliore degli altri. Border, possiamo dire, è un film sulla diversità. Ecco, io ti chiederei come hai lavorato su questo aspetto. Penso che ci siano tanti film sul sentirsi diversi, sul sentirsi outsider.
Easy and accommodating theme to work with. I think a lot of, you know, it basically everybody feels like an outsider.
Penso sia abbastanza semplice, penso sia un tema abbastanza riconoscibile, perché è semplice, è facile sentirsi outsider. Se tu ad esempio sei un miliardario e qualcuno viene a chiederti tante tasse, immediatamente ti senti isolato. E ci sono tanti film su questo, ma forse quello che rende diverso il mio è proprio l'approccio, è un approccio diverso. È un approccio diverso da quello del cinema mainstream. Ad esempio, se questo fosse un film hollywoodiano, nel cast avremmo attori come Tom Cruise e Nicole Kidman sotto un trucco pesantissimo. Ma alla fine avresti una, diciamo, definizione rassicurante, sapresti che sono sempre Tom Cruise e Nicole Kidman.
Here you meet these characters as outsiders.
Ci sarebbe una dimensione rassicurante, insomma, che ti dice: guarda, spettatore, questi sono degli outsider. Quello che io preferisco è lavorare sui personaggi, portarli via dalla dimensione rassicurante.
We try to say, okay, how would it be if an outsider looked at us?
Abbiamo provato a ragionare così. Come sarebbe se è l'outsider a guardare gli spettatori e non il contrario? Per quanto riguarda gli attori, Eva Melander e Eero Milonov, come hai costruito la chimica straordinaria che si viene, diciamo, a creare tra i due?
Well, I didn't build it, they built it themselves. My job.
Beh, non l'ho costruita io la chimica, sono stati loro a fare tutto. Il mio lavoro è stato principalmente quello di scegliere gli interpreti giusti, è stato un lavoro molto lungo, ci sono voluti quasi 2 anni di casting per varie ragioni.
I've done like a few castings with them and it becomes clear that somehow people, because I think those are things that are difficult to build from scratch.
Ok, queste sono cose difficili da costruire dal nulla, del disegnarle dal nulla. Cose come appunto la chimica tra due attori.
You see like love movies and like romantic movies and so forth and like people have absolutely no chemistry.
Spesso nel cinema, nelle commedie romantiche, gli attori protagonisti non hanno assolutamente chimica tra di loro.
Those are probably not like famous name, so like...
Questo è perché sono nomi famosi che si collegano ai film, che decidono di fare il film. Ad esempio l'attrice 1 e l'attore 2 lo fanno solo perché vogliono essere nel film, non pensano alla sinergia con l'altro interprete, non necessariamente devono avere chimica.
Without thinking of who they are, what they do, if they're a star or not.
Invece io ho scelto due interpreti che sapevano perfettamente quello che stavano facendo insieme, che sapevano chi fossero, a prescindere dal fatto che fossero delle star o meno.
Like when I do casting, I always do casting in pairs, in couples.
Quando ad esempio io faccio casting vado a coppie, così che possa vedere subito l'energia di entrambi insieme, che per me è importante tanto quanto la recitazione individuale. Uno degli aspetti più interessanti del film, Ali, è la riflessione sulla natura umana, divisa tra l'adeguarsi a livello sociale oppure l'abbandono di filtri, l'abbandono di tutte le convenzioni. Abbiamo ancora la possibilità di essere più bestie.
Yeah. I read this article the other day about you know, it's been known anecdotically that
ho letto questo articolo in cui si dice che per le nuove generazioni più, diciamo, puliti sono gli spazi, più inclini sono le persone a sviluppare delle strane allergie. Prima erano teorie, adesso ci sono degli studi veri e propri che lo dimostrano, degli studi scientifici. Questo perché il nostro ambiente si sta pulendo sempre di più. E il nostro corpo reagisce male, le nostre difese si sono abbassate, quindi sviluppiamo altre allergie. Questa, diciamo, che è una metafora di quello che accade con la nostra civiltà.
Body, you know, it's like away from a body, away from being animal. And being very like a walking brain.
La nostra civiltà ci ha costretto a prendere una direzione precisa, ad abbandonare la dimensione del corpo e a diventare dei cervelli viventi, dei cervelli ambulanti. Guardate quello che succede in tutte le grandi città europee, come ad esempio Milano, vedete come siamo invasi da macchinari, da aziende, da computer, anche da macchine del caffè.
And we have that on one hand, on the other hand we have something we cannot do anything about, which is...
Ma d'altra parte abbiamo qualcosa da cui non riusciamo a prescindere. Noi siamo animali, non possiamo cambiare questo fatto. C'è una tensione, c'è una frattura che sono sempre più grandi tra queste dimensioni. E questo è quello che Border racconta.
Thank you.
Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata dopo aver ascoltato la tua intervista venuta in Fondazione Prada, giusto?
Sì, sì, dove peraltro il film è stato proiettato.
Proiettato in anteprima con Ali Abbasi, regista di Border, film che vi consigliamo assolutamente di andare a vedere, molto simpatico.
Sì, davvero simpatico, molto disponibile, chissà che per il terzo film non tornerai a trovarci.
Speriamo di sì, speriamo magari di poterlo accogliere qui
nei nostri studi.
Qui nei nostri studi e ci diamo appuntamento a settimana prossima.
Grazie per averci ascoltato i Magnifici 7, sempre sugli ascoltabili.it e anche sulle nostre pagine social, dove i vostri commenti sono sempre bene accetti.
Ciao!